E abbiamo scoperto e stiamo scoprendo che la sua presenza, la sua forza, la sua gloria in noi è il meccanismo di cambiamento di tutte le nostre cose. Cioè noi potremmo prendere la parola di Dio semplicemente come delle leggi, come delle direzioni e scoprire che è impossibile realizzarla. Perché? Perché la sorgente, chi ci rende possibile realizzare la parola di Dio, è la presenza del Signore. E quindi dobbiamo comprendere sempre quando leggiamo che c'è una grande spinta da parte dello Spirito Santo ad ammettere la presa, e poi la parola di Dio ci dice come funzioneranno tutti gli elettrodomestici. Permettetemi questo esempio: ognuno di noi è un elettrodomestico, ognuno di noi può funzionare e deve funzionare in qualche modo, però guai a cercare di funzionare senza mettere la presa. Non so se voi riuscite a fare funzionare una lavatrice senza mettere la presa di corrente. Forse si può fare, infilare, fare, ma è una cosa tremenda. Allora dobbiamo comprendere questo: nella parola di Dio non c'è semplicemente il libretto di istruzioni dove è descritto come funziona la tua vita e come deve funzionare, ma soprattutto c'è la spinta, lo stimolo, l'incoraggiamento a mettere la presa, perché se non mettiamo la presa non funzioneremo. Hai voglia di dire devo essere così, devo fare così, devo perdonare, devo sopportare, non riusciremo. Ricordate cosa diceva Paolo, sintetizzando: il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non ci riesco. Ma che fa? Aveva il libretto di istruzioni sbagliato? No, il libretto di istruzioni era giusto. Il libretto andava bene, ma si scontrava poi con una forza che lo portava verso il male, con una forza che gli impediva di arrivare a quelle istruzioni bellissime che avrebbe voluto seguire. Ed è proprio nella tua vita: se tu non impari a mettere la presa, se tu non impari a mettere una presa nella corrente di Dio, non riuscirai a funzionare. Sembra che potrai funzionare per un momento, ma poi non funzionerai. E allora il riprendere contatto, la preghiera, la comunione fraterna, eccetera, eccetera, l'intercessione, sono dei modi per rimettere la spina nell'energia di Dio e cominciare nuovamente a funzionare. Incontro tante volte tanti fratelli che mi dicono: ma sono spento, non riesco a fare più niente, non ho voglia di niente. Io ho detto: ma anch'io, se levo la corrente, comincio a non avere più risorse, più energia. Gesù è la tua corrente, Gesù è la tua energia, Gesù è la mia energia, e se io metto la spina lì, miracolosamente comincio a funzionare. E comincio a funzionare in maniera costruttiva, non solo a funzionare, perché tante persone funzionano, però mettendo la spina in altre sorgenti di energia, nella rabbia, nell'odio, nella violenza. Ci sono persone che si svegliano e riescono ad alzarsi solamente perché sono spinte dalla vendetta, lo sapete? Come mi posso vendicare oggi dal sistema che mi ha fatto tanto male? Allora faccio il rivoluzionario, allora vediamo, andiamo a picchiare qualcuno, andiamo a fare... Ci sono persone la cui motivazione, la cui spinta è un'energia negativa, e hanno bisogno ogni giorno di collegare la spina a quell'energia negativa, se no non vivono, se no vanno in depressione. Noi abbiamo bisogno di mettere la spina in Gesù, fratelli, e non una spina virtuale come la religiosità pensa di fare, che ti dice: sì, credi in Gesù, però non ha importanza se metti la spina, come a dire poi le energie te le devi ricavare da te. Si va in blackout così. Prima o poi, se non impari a mettere la spina in Gesù, nella sua presenza vera, reale, non formale, se non impari a mettere la spina nella sua presenza, andrai in blackout. Poi, a secondo quanto dura il blackout, avrai più o meno danni, paragonando al blackout che abbiamo avuto. Se il blackout dura un giorno, I danni sono relativi, ma se dura 2 giorni, 3 giorni, 1 mese, il danno sarà sempre maggiore se tu non metti la spina ogni giorno. Chi non prende ogni giorno la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Ma non può essere perché Dio dice: ah no, se non hai fatto i compiti non sei ammesso. No, perché se tu non metti la spina ogni giorno, come fai a seguire Gesù? Come fai ad andare dove Lui vuole andare? Come fai a sorridere? Come fai a perdonare? Come fai a superare i test quotidiani? Come fai a sopportare i tuoi figli? Come fai a sopportare tuo marito? Se non metti la spina in Gesù. E in questa luce vogliamo quindi vedere anche delle parti della parola che ci danno delle indicazioni pratiche, ci fanno capire poi come, mettendo la spina, potremo funzionare in un certo modo. Prendiamo il capitolo 12 di Romani e vedremo che qui non c'è tanto da spiegare, perché una volta che abbiamo la sorgente di energia funzioneremo in questa maniera meravigliosa di come l'Apostolo Paolo ci chiama a funzionare. Capitolo 12, sapete che è il capitolo dove si parla anche del rinnovamento della mente, questo lo leggiamo velocemente, arriveremo solamente al... Sì, leggeremo forse i primi 13, 14 versi. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questo è già il primo suggerimento. Presentare noi stessi in sacrificio vivente significa mettersi lì sull'altare di Dio e dire: Signore, io sono qui. Un sacrificio morto non va bene, cioè, o meglio, morto, come dicevamo poco fa, riguardo alle energie carnali, ma disponibile, come dire: Signore, io voglio morire alle mie risorse negative, voglio morire alla mia rabbia, voglio morire al mio risentimento, voglio morire alla mia amarezza, ma voglio mettermi sull'altare per essere usato da te. Questo è il vostro culto. Quindi il nostro culto non è venire al culto, ma è venire al culto con questa attitudine. Capite la differenza? Perché uno può venire al culto, però dire: Signore, non ti aspettare che io posso fare qualcosa per te, non ti aspettare che io posso dare, non ti aspettare che io posso impegnarmi, non ti aspettare. Ma il vostro culto spirituale è presentare i vostri corpi come un sacrificio vivente, come a dire: Signore, sono disponibile a quello che è il tuo progetto, sono disponibile a te. Non conformatevi a questo mondo, la seconda esortazione, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ci abbiamo speso tante volte delle parole, ma ancora un pensiero flash. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati. Sapete che ognuno di voi ha avuto un'impronta fortissima e ha un'impronta ogni giorno che ci vuole conformare alla logica di questo mondo, il quale vuole entrare nella tua mente, vuole entrare nei tuoi ragionamenti, vuole darti il cinismo, vuole darti tutto quello che il mondo spaccia come buonsenso, come realtà. Allora non conformatevi a un forte risvolto nella nostra vita, perché dice: non pensate che debba essere il mondo a formarvi. Questo significa, perché il mondo ti ha formato. Le esperienze negative che hai fatto ti hanno formato, o dovremmo dire meglio, ti hanno deformato. Le delusioni ti hanno deformato, l'amarezza ti ha deformato, ti ha distorto, per cui l'appello di Dio è: non lasciarti deformare dal mondo, ma sii trasformato attraverso il rinnovamento della mente, affinché conosci per esperienza. fratelli miei, se non siamo trasformati interiormente, non faremo nessuna esperienza di Dio. Potremmo andare a destra, a sinistra, potremmo evangelizzare 1.000 persone, 2.000 persone, ma se non siamo cambiati dentro, non faremo esperienza vera della volontà di Dio. E questo è un concetto importante, ancora da tenere presente. Ma andiamo al centro di quello che sentivo, questo è un preambolo. Per la grazia che mi è stata concessa, verso 3, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, equilibrato, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E questa è un'altra già importante verità: avere un concetto sobrio di sé collegato alla misura di fede, non collegato ad altre misure. E perché la misura di fede è la misura della nostra vera grandezza? Perché solamente nel regno di Dio, solo per fede è possibile fare qualcosa. Perché se lo stiamo facendo per sforzo, lo sforzo non ce la farà più, abbiamo detto. Se lo facciamo con altre attitudini, non ce la faremo più. Ma la misura reale della tua crescita è collegata a quanto stai credendo, a quanto stai scoprendo del tesoro di Dio, a quanto stai mettendo la presa nella corrente di Dio. Allora, se Vincenzo, quando mette la presa, riesce a prendere 6 kilowatt, lui riuscirà ad accendere, a fare funzionare 6 kilowatt di strumenti, di luci. Se arriva Antonino e riesce a prendere 12 kilowatt, la potenza è lo stesso, ma la misura è diversa, allora potrà accendere ancora più luce. Se arriva un altro fratello, un'altra sorella, 50 kilowatt, 5.000 kilowatt, eccetera, eccetera. La sorgente è sempre la stessa, ma la misura con cui noi possiamo esprimerla è la misura di quanto ne prendiamo e di quanto siamo capaci di attingere a quella sorgente di energia. Quindi, se non mettiamo la presa, noi potremmo dire: io accenderò una luce grandissima. Ma dove? Appena poi forse fa un flash e poi ti bruci. Allora la misura della tua potenzialità è data dalla tua misura di fede. Però c'è una bella notizia, che la fede non è qualcosa che dice: ma io ce ne ho poca, posso accendere un watt, una lampadina ogni tanto, poi si spegne. La fede è qualcosa che può crescere, ed è questo il senso dello stare insieme, del leggere la parola di Dio, perché anche se puoi partire dalla fede per accendere un lumino, non a qualche santo, per un lumino al Signore, dalla fede che puoi accendere un lumino può arrivare a una fede di fare accendere uno stadio. Ci credete? Ci credete che Dio vi può fare crescere nella fede fino ad avere la sorgente di energia per fare accendere uno stadio? Alleluia! Quindi bisogna crescere nella fede. E poi, guardate un poco come è strategico tutto quello che Paolo dice. Parla della disponibilità totale, cioè di presentarsi in sacrificio vivente a Dio. Subito dopo dice: attenzione, perché se vi presentate come un sacrificio vivente ma non cambiate la vostra mente, di questo sacrificio Dio non se ne fa niente. Fa pure un rima. Quindi sacrificio vivente sì, disponibilità sì, determinazione sì, importanza, volontà sì, però poi accettare di essere trasformati. Perché alcuni magari si presentano come un sacrificio vivente, dicono: Signore sono qua, Signore sono qua, Signore sono qua, e Dio poi dice: ma io ti da acchianciare per farti funzionare. Detto stretto stretto. E lì magari si intoppano alcuni. Io mi intoppavo nella mia vita, perché dicevo: Signore sono qua, Signore dove devo andare, Signore sono di qua, sono di là. E poi Dio mi ha detto: vai qua o vai là, se non cambi testa fai sempre danno. Stringi stringi. E quindi ho capito che non bastava. Attenzione, è fondamentale dire: Signore sono qua, pronto, perché molti neanche dicono questo. Dico: Signore, ti prego, anzi allontanati dal mio territorio. Ricordate il messaggio dei maiali e del Signore sono qua, Ma quando dici Signore sono qua, Dio dice, oh bene, così cominciamo a fare un corso di trasformazione mentale, cominciamo a cambiarti. E lì tante volte è difficile, qualcuno si tira indietro perché dice no Signore io sono qua, sì ma tu sei qua ma ti devo cambiare per farti fare un'esperienza vera e profonda della mia volontà. Non basta che tu sia disponibile, ma devi essere disponibile a metterti in discussione, a cambiare, a non conformarti a quello che è il tuo passato, i tuoi convincimenti, le tue esperienze, ma essere trasformato attraverso la metamorfosi della tua mente per conoscere, per esperienza, la volontà di Dio. E dopo questi due presupposti, guardate che bello, poi subito mette la terza parte e dice... Ora, in tutto questo, la misura di tutto questo è collegata alla fede, cioè più tu credi, più tu metti la spina e puoi prendere, più crescerai, più sarai trasformato, più cambierai, più sarai usato. E poi, guardate che bello ancora, in tutto questo poi c'è la differenziazione, quindi fermo restando la disponibilità assoluta, Signore, sacrificio vivente sul tuo altare, fermo restando il processo di rinnovamento mentale che è un processo che durerà tutta la vita, qualcuno dice no, io ho finito, no, io non ho finito. Ancora c'è tanto che il Signore deve levare in questa crozza dura che c'ho in testa, e così anche nella tua, fermo restando la fede. E il cammino del cristiano, sapete, è scritto che è di fede in fede, il giusto vivrà per fede, e di fede in fede, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi fermo restando questi preamboli fondamentali, poi c'è la differenziazione in cui ognuno di noi viene usato da Dio in una maniera diversa. Attenzione, quando dico diversa non significa che uno può odiare e l'altro deve amare. Diversa riguarda il carisma, non i frutti. Per i frutti dello Spirito siamo chiamati tutti a imparare ad amare. Poi, per il servizio, per la disponibilità, ognuno ha il proprio carisma da Dio. E qui lo vediamo, brevemente andiamo alla conclusione del messaggio. Poiché... come in un corpo, verso 4, abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E questo già è un concetto importantissimo, non possiamo approfondire, ma siamo membra l'uno dell'altro. Se io pesto il callo a te mi faccio male io, questo ancora tante volte non lo capiamo, diamo un calcio al nostro fratello, ai, mi faccio male io, se ti faccio male mi faccio male, perché siamo membra gli uni degli altri. E più lo capiremo, meno calci ci daremo, a meno che non siamo masochisti. Avendo pertanto, verso 6, carismi differenti, doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, secondo la misura della nostra fede. Qui, quindi, l'Apostolo Paolo poi fa vedere che c'è una differenziazione nelle capacità soprannaturali, perché sono tutte soprannaturali, anche quelle pratiche sono soprannaturali, perché devono nascere dalla grazia di Dio, da una misura di grazia che ti viene data, e così come ti viene data tu la passi, perché se non è attraverso la grazia, prima o poi anche il servizio, io ho visto tante persone partire motivate, perché magari già di propria cultura, di propria tradizione mentale erano delle persone che si davano per gli altri, per meccanismi che non sto qui a sottilizzare. Quindi sembrava che quando si sono convertite automaticamente tutta la loro capacità altruistica dovesse funzionare. Invece poi si sono fermati. Dice, ma come? Io prima di essere cristiano davo tutte cose a tutti. Sì. Ma Dio non vuole che dai in generale, vuole che dai con la sua grazia, spinto dal suo amore, che non dai per dei meccanismi strani, perversi, di altro genere. Dei meccanismi che alla fine magari poi ti fanno aspettare, alla fine le persone, ho incontrato tante persone che hanno dato tutto nella propria vita e a un certo punto, non avendo fatto un'esperienza vera con Dio, sapete che hanno fatto? Poi hanno ucciso il loro prossimo. Ma come, sono passati dal dare tutto al distruggere, o peggio ancora, o meglio ancora, non lo so, se è peggio o meglio, egualmente negativamente, negativo, hanno ucciso se stessi, perché tutto quello che avevano dato a un certo punto gli è sembrato che fosse sprecato, come a dire, ho dato tutto per il mio ideale politico, ho dato tutto per mio marito, per mia moglie, ho dato tutto, ma nel momento in cui era dato come sforzo semplicemente umano, alla fine, alla resa dei conti, hanno visto che avevano sprecato forse il loro tempo e si sono sentiti morire e qualcuno doveva pagare. E non scoprendo che Gesù aveva pagato, hanno fatto pagare o il coniuge o il datore di lavoro. Ci sono impiegati che hanno ucciso i loro datori di lavoro. Ci sono mogli che hanno ucciso i loro mariti, mariti che hanno ucciso le mogli, mogli che si sono uccisi, mariti che si sono uccisi. Perché? Perché era semplicemente un servizio umano, uno sforzo umano, e alla fine, non ricevendo un contraccambio, è avvenuta la rottura, l'esplosione. Ma con Dio è diverso, anche i carismi pratici devono nascere dall'amore, e lo vediamo e concludiamo. Avendo quindi carismi differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo secondo la misura della nostra fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dia, chi dà, e qui stiamo parlando di economicamente, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Ci fermiamo qui. Fratelli, non c'è tanto da dire. Credo che la parola è molto esplicita. I doni differenti che avete, è importante che cominciate a scoprirli e a metterli con la forza che Dio vi dà al servizio degli altri. Non c'è un dono più importante, un dono meno importante. Perché tutte le parti del corpo, dirà in altra parte lo stesso Apostolo Paolo, hanno una funzione. Abbiamo fatto spesso l'esempio che gli organi più nascosti sono quelli che funzionano di più e hanno più bisogno di esistere nel corpo. Provate a fare vivere una persona senza fegato, non può, ma senza un braccio può. Senza una gamba può. Abbiamo bisogno di comprendere che ci sono doni diversi, che ci sono carismi diversi, abbiamo bisogno di aiutarci a scoprirli. Perché? Perché vengano messi a frutto per il Signore e a beneficio della comunione fraterna, della collettività. Per il Signore, cioè io funziono per il Signore, attraverso il Signore, ma non funziona, il mio fegato non funziona per conto suo, funziona per neutralizzare tutti i tossici. anche qualche volta quando ti mangi troppo, il tuo fegato dice: per piacere, lasciami respirare un poco, stai mangiando troppe porcherie, fermati. E così lavora per la collettività, non lavora per se stesso. Ogni membro non lavora per se stesso. Questo è un concetto difficile da comprendere, dove c'è una logica di ciascuno per sé e Dio per tutti, come si suol dire. No, ciascuno funziona nella misura in cui può essere collegato agli altri. E abbiamo bisogno di capire questo collegamento e di farlo funzionare. Io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Questa è una cosa meravigliosa. Non siamo un purè di patate, ma siamo persone con carismi, con qualità diverse, che hanno bisogno di essere messe insieme. E quindi, con questi carismi diversi, usiamoli. Se di esortazione, se di profezia, se di capacità di dare impegno, di dare soldi, di dare tempo, di dare servizio, in ogni cosa. Diligenza significa che quelle cose sono fatte veramente come per Dio. Il mio fegato cercherà di funzionare con diligenza indipendentemente se altre parti del corpo non funzionano. Capitemi? Ci alziamo in piedi. E l'amore sia senza ipocrisia, pieno affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente, onorare il proprio fratello, non disonore, onore, onore. È importante onorarsi, è importante valorizzarsi, guardarsi come delle parti preziose. Io anche quando il mio callo mi fa male, non odio il mio piede, ma cerco di curarlo. E così, quando il tuo fratello ti fa male, onoralo. Questo è il mistero dell'opera di Dio. Questo è il mistero dell'amore che supera ogni cosa. E poi le ultime tre espressioni, ci fermiamo. Dopo un'esortazione a non essere pigri, ma ferventi nello spirito e a servire il Signore, quelle tre espressioni: siate allegri nella speranza. Quante cose state sperando nella vostra vita? Gioite nella speranza. La speranza è come una fantasia che ci fa vedere già le cose prima ancora che avvengano. Ti fa vedere libero prima ancora che sei libero. Ti fa vedere al di fuori delle tue trappole prima che ne sei fuori. Io spero, Signore, e gioisco nella speranza. Ma anche pazienti nella tribolazione. E so che molti di voi passano attraverso tribolazioni, difficoltà, esami. Viene la tentazione di scappare, di retrocedere, di rinunziare alla classe dove Dio ci ha messo. Viene la tentazione di dire: no, Signore, non ce la posso fare. Ma lo Spirito Santo dice: pazienza, perseveranza, pazienza, perseveranza. Ci sono certe porte che riusciremo a superare solamente dopo aver bussato parecchio, dopo aver veramente insistito, insistito e insistito. Se ci fermiamo prima, non le supereremo queste porte, questi passaggi della vita, se non siamo perseveranti, pazienti, capaci di resistere, non ci arriveremo. E poi, soprattutto, perseveranti nella preghiera, perché questa è la nostra sorgente di energia. Beati voi se avete cominciato a scoprirlo, e quando vi sentite in blackout totale, e quando non vedete più niente, e quando perdete le coordinate, e quando vi sembra che tutto si ostina contro di voi, e quando pensate che persino il cane che vi incontra vi abbaia e vi morde, quindi pure tu ti ci metti, cane randagio, a odiarmi, proprio in quel momento ricordate di perseverare nella preghiera, perché lì scoprirete che Dio crede in voi, anche quando voi stessi non ci credete più. Dio ha scelto voi per una grande missione e sarete lì disponibili a dire: Signore, voglio fare la tua volontà, voglio fare la tua volontà. E ed ancora in quest'ottica che vogliamo accostarci questa mattina alla cena del Signore, in questo partecipare al suo corpo, al suo sangue, voglio invitare Mauro. Dov'è? Sopra. Facciamo scendere i bambini. Intanto, Stefano, vieni tu qua. A pregare per il pane e per il vino.
Chiediamo di benedirlo, Signore. Oh Signore, noi ti ringraziamo per la tua morte in croce, Signore, in cui hai dato la tua vita per ognuno di noi, Signore. Grazie, Signore, per questo pane. Grazie, Signore, per questo vino che rappresenta, Signore, il tuo sangue.
Signore, ti ringraziamo per il tuo amore, Signore, per il tuo santo amore, Signore. Questo amore, Signore, che ti ha consentito di sacrificarti per noi. Questo amore che, Signore, che ha consentito, Signore, di permettere a quelle ferite, Signore, da cui è uscito questo sangue, Signore, di permetterci la via, Signore, per la vita eterna, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per questo sangue versato, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché questo sangue ha tracciato la via, Signore, per la vita eterna e per il regno dei cieli. Grazie, Signore.
Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. E allora è una gioia ancora, come i primi credenti prendevano con gioia e letizia, spezzavano il pane nelle case, ancora per noi è una gioia poter partecipare al corpo e al sangue, alla presenza spirituale del corpo di Cristo, alla presenza spirituale del sangue prezioso di Gesù. Voglio ricordare che si possono accostare quelli che hanno fatto una scelta reale, non religiosa, una scelta reale di Gesù nella loro vita, e che sono disposti ad obbedire a Lui nel comando che Gesù fece: andate in tutto il mondo, annunziate il mio Vangelo, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi avrà creduto? E quindi bisogna essere coscienti nel credere, e sarà stato battezzato, sarà salvato. Quindi vorrei che ora vi accostaste e prendeste il pane, il vino, e poi lo prenderemo insieme. No, Oh Signore, dai una coscienza nuova della Tua presenza, una coscienza di fede reale, non di magia. Dai una coscienza vera, profonda. Oh, shall the grace my God embrace my father good war, the spring of my soul shines world, flood of gods, as friends of soul, what's not a breeze, as my Padre, grazie che ci permetti di mettere la nostra presa sulla Tua corrente, Signore. E ancora in questo momento che ci avviamo a prendere del Tuo corpo, del Tuo sangue, Signore. Grazie per la corrente meravigliosa che verrà nella nostra vita, per lo slancio nuovo, Signore, per la guarigione nuova che mentre prenderemo il pane e il vino, Signore, ancora toccherà il nostro cuore, Signore. Sì, Signore, Tu sei la sorgente della nostra vita e per la Tua luce noi vediamo la luce. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie, Padre, grazie, Signore. Grazie, Padre, grazie, Signore. In questo momento vogliamo prendere insieme il pane, espressione meravigliosa del suo corpo dato per noi. Amen. E ancora vogliamo prendere il calice del vino, espressione meravigliosa del sangue che Tu hai versato per noi, Gesù, ricevuta di un prezzo pagato per la nostra salvezza eterna. Amen. E mentre noi
ti adoriamo,
sì, Ti adoriamo, Signore, prendendo il pane e il vino. Signore, vogliamo continuare a stare alla Tua presenza, Signore, al di là di tutto quello che è il nostro quotidiano, la famiglia, il lavoro. Grazie ancora per tutto quello che hai fatto, Signore. Grazie per il tuo progetto e grazie perché non ci sarà niente e nessuno che ci impedirà di avvicinarci a te, Signore. Grazie, Padre. Ora la tua grazia, il tuo amore, la tua benedizione siano con ognuno di noi, con tutta la tua Chiesa universale, nel nome di Cristo. Amen.